Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ed eccoci qui, nuova domenica, nuovo appuntamento con Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, dell'atletica e non solo, come dice anche la nuova sigla. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, fresca come una violetta di campo dopo aver corso l'ennesima maratona sotto le tre ore, come stai? Ce l'hanno chiesto in tanti, per cui ci chiede, tocca dirlo.
Sì, allora, diciamo che fresca non tanto, però sì, tutto bene, è stata una bella maratona.
Berlino, insomma, 50esima edizione.
Tanta gente, tantissima gente, iscritti 58.000 persone, quindi tanti, e si sentivano e si vedevano. E quindi no, è stata molto bella, per me era la terza volta che appunto partecipavo alla maratona di Berlino, bella come sempre, e una bella gara. Sono contenta, sì, sono contenta. Certo, per 20 secondi non ho fatto il mio personale. Però, non è facile
confermarsi dopo due anni, a quel livello.
Sono contenta.
Non sei più una ragazzina, lo possiamo dire, no?
Si può dire.
Per cui ogni anno che passa, insomma, le cose si fanno un po' più complicate, diciamo così. E la prossima maratona?
Allora, sono un po' indecisa, nel senso che ci sono i campionati italiani master a Palermo, a novembre, quindi da una parte sono tentata, adesso devo vedere anche come recupero questa, perché non sembra, però comunque lo sappiamo, no? Per recuperare la maratona ci vuole del tempo e bisogna anche darsi del tempo per riposarsi, quindi dai, vediamo, decido nel giro di due settimane, decido cosa fare, se no l'anno prossimo.
Bene. Mentre insomma ci pensi, veniamo al nostro primo ospite di oggi, con cui insomma abbiamo una sorta di contratto non scritto, la marciatrice azzurra Eleonora Giorgi. Ciao Eleonora.
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Ogni anno e mezzo ci ritroviamo qui, anche se no ci sentiamo un po' persi noi qua.
Esatto, vi ringrazio per l'invito, perché è sempre un piacere, anzi vorrei fare gli auguri a Radio 24 che il 4 ottobre ha compiuto 25 anni, quindi auguri.
Che bello.
Abbiamo fatto anche la festa, bellissimo.
Infatti.
L'ultima volta che ci siamo visti qui, il titolo della trasmissione era Eleonora Giorgi verso la quarta Olimpiade, oggi potremmo titolare Eleonora Giorgi dopo la quarta Olimpiade.
Verso la quinta.
Abbiamo appena finito questa, intanto
verso i mondiali, di Tokyo 2025.
Come stai innanzitutto?
Sto bene. Ho ripreso la preparazione invernale, non sono ancora in piena fase di carico, sto alternando lavori in palestra più a scopo preventivo per affrontare poi la prossima stagione, e ho ripreso a marciare dopo un periodo di vacanza al mare.
Giusto.
Quindi dopo le Olimpiadi hai fatto una bella vacanza.
Sì, ho fatto una vacanza con la famiglia e ho deciso di staccare anche mentalmente, non solo fisicamente, per tornare più carica in vista dei prossimi impegni, perché il prossimo anno ci saranno i mondiali a Tokyo e saranno dal 13 al 21 settembre, quindi comunque sarà una stagione lunga, un po' più lunga rispetto a quella di quest'anno, e c'è tutto il tempo per mettere un po' di chilometri in cascina.
Ricordiamo che tu hai un bellissimo bambino, Leone, di quanti anni?
Compirà 2 anni a fine novembre, quindi siamo in una fase abbastanza terribile, devo essere sincera, perché è tutto un no, però adesso ho ripreso il nido, quindi anche con gli allenamenti siamo un po' più tranquilli e riusciamo a gestirli, e diciamo una bella avventura, perché oltre all'allenamento fisico di marcia c'è anche l'allenamento, infatti dico che Leone è il mio personal trainer.
Ti tiene bella attiva. Esatto. Ha già iniziato a marciare lui?
Corre. Nuoto, però abbiamo iscritto in piscina.
Sappiamo che poi la multidisciplina insomma ci farà fare.
Esatto, perché dobbiamo farlo stancare, è molto vivace.
Cose diverse, diciamo così.
È molto vivace, quindi a quest'età non si praticano ancora gli sport, perché si trova un po' di tutto, e abbiamo iniziato piscina, così almeno sa nuotare.
Partiamo da lì. Invece l'estate com'è andata? L'estate carica insomma di eventi europei, poi ci sono state le Olimpiadi a Parigi.
Sì, è stata un'estate impegnativa e ricca di eventi, gli europei in casa, a Roma. È stata comunque una bella esperienza. Io non ero al 100% delle mie condizioni fisiche, e diciamo, perché Leone, iniziando il nido, adesso chi ha dei bimbi lo saprà, mi ha portato a casa diverse malattie nel corso dell'anno scorso, quindi ho ultimato, in realtà non lo sapevo, poi ho fatto gli esami del sangue, ho avuto mononucleosi e ho ultimato la mia preparazione in vista delle Olimpiadi, quindi riducendo un po' di chilometri è stata dura, siamo inclusi una malattia infettiva che debilita e dà questo senso di stanchezza perenne. Io pensavo fosse solamente un periodo dovuto al carico di lavoro, comunque bambino, incassare un po' gli impegni, e poi in realtà è stato dovuto a questo. Adesso non è una scusa, perché comunque sono stata molto contenta di aver partecipato alla mia quarta Olimpiade, dove mi sono classificata 23esima, e sicuramente speravo un qualcosina meglio, però guardando il lato positivo, ho curato molto la tecnica, allenandomi meno, perché facevo i chilometri al mattino, invece il pomeriggio mi dedicavo più a sessioni di tecnica sul tappeto, e quindi per me è stato un grande traguardo finire senza cartellini da parte dei giudici, e quindi sono contenta anche da questo punto di vista.
E com'è stata proprio la gara?
La gara è stata emozionante, perché partiamo dal presupposto che sapevo di non essere in forma, di non poter lottare, di non poter stare davanti per lottare con una medaglia, e quindi sono partita dicendomi: è la mia quarta Olimpiade, rispetto alle altre me la voglio proprio godere, voglio vedere, perché il percorso era molto carino, si passava vicino alla Torre Eiffel, quindi abbiamo visto per 20 volte, e quindi mi sono goduta l'atmosfera olimpica, che è un qualcosa di magico, e anche la folla, perché c'era veramente tantissima gente. Noi marciatori non siamo abituati ad avere
tanto pubblico.
Perché ricordiamo che era un circuito proprio in strada, insomma.
Esatto,
quindi
in strada, i biglietti erano gratuiti, e quindi c'erano tantissimi tifosi. Poi Parigi è qui vicino, quindi tanti italiani, tanti europei. E anzi, devo essere sincera che il primo giro, perché c'era un tratto che era chiuso al pubblico, dove potevano stare solamente gli allenatori o chi faceva parte dell'organizzazione, altri atleti, ci voleva il pass, mentre l'altra parte al di là del ponte era aperta a tutto il pubblico. Quindi il primo giro c'era talmente tanta confusione, un boato, che mi sono spaventata, perché ho detto: io qua mi viene mal di testa, non ce la faccio a fare 20 giri così, perché battevano le mani contro le transenne, urlavano, gridavano. Poi vuol dire si è un po' affievolito, però ha fatto molto molto piacere. Sì,
Bella energia, insomma.
Sì, esatto. Poi dicevo, non essendo abituata, era un qualcosa di che ti spronava. Poi sono venuti a seguirmi i miei genitori, Matteo e Leone, e sapevo che era tra il pubblico, e vabbè, hanno dovuto un po' spostare perché si è spaventato anche lui per la gran confusione. Poi a un certo punto si è addormentato, però sapere che loro erano lì e tifavano per me mi ha dato veramente tanta energia.
Bellissimo.
Cosa ti sei portata a casa da Parigi, dalla camera, dalla stanza?
Il piumino.
Tutti quelli portano a casa, lo possiamo dire, tanto non c'è nessuno all'ascolto, tranquilla. Rimane tra di noi.
No, ma in realtà io li ho tutti, tranne quello di Tokyo. In realtà io credo che siano per gli atleti, perché c'era anche una custodia, un sacchetto copri piumino. Quindi da mettere in valigia.
Ti viene il dubbio, però
vedi?
No, però lo prendevano tutti. L'hanno preso tutti gli atleti, credo.
Ah, quindi il piumino proprio quello da letto?
Sì, con il logo Paris 2024. Io ce l'ho di Londra, Rio. E allora Tokyo no, perché la gara di marcia e maratona erano a Sapporo. Quindi noi non eravamo nel villaggio olimpico, eravamo nell'isolotto in giapponese.
Dove faceva fresco lì, in realtà.
Ma era
spostato per quello, ma in realtà sappiamo che è andato.
Quindi siamo passati dal villaggio olimpico solamente una notte prima poi di tornare in Italia, e i piumini erano già scomparsi. Quindi manca quello di Tokyo.
E quindi non c'è il 3 senza il 4 a Los Angeles.
Esatto.
Ti tocca andare solo per il piumino.
Per il piumino. E il letto, dobbiamo recuperare anche il letto di cartone.
Ecco, infatti.
Qual è la cosa più difficile di questa fase della tua carriera? Possiamo dire che non sei più proprio una ragazzina, no?
Esatto, sì. Diciamo che forse la fase più difficile è il recupero tra un allenamento e l'altro. Poi il gestire anche la famiglia, le cose di casa, che diciamo, quando si vive a casa con i genitori, sono tutte cose che si danno un po' per scontate. Però quando poi si diventa grandi, indipendenti, porta con sé nuove responsabilità, anche il diventare mamma, il dover badare a Leone, appunto famiglia, e poi andare ad allenarsi magari alcune volte con un po' più di stanchezza. Qualche ora di sonno in meno, qualche malattia in più, qualche virus in più, e quindi sicuramente il mio fisico non è più quello di quando avevo 20 anni. Il recupero è un pochino più lento, però visto che la carriera degli atleti si è allungata molto, e credo che la ricetta sia un po' trovare il giusto equilibrio tra allenamenti, casa, famiglia, e poi credo proprio che si riesca a far tutto. Io sto ancora cercando questo equilibrio.
Dico, l'esperienza magari aiuta, no? È anche un vantaggio.
Sì, l'esperienza aiuta, soprattutto credo nella gestione delle gare e degli allenamenti. Il conoscere se stessi, il sapere quando magari si è un po' più stanchi e allora dici, ok, questo è il momento magari di fermarsi, o quando magari la stanchezza è solamente mentale e quindi bisogna continuare a macinare chilometri. Quindi credo che in questi 20 anni quasi di carriera ho imparato soprattutto a essere più matura e più consapevole, e anche in gara, perché mi conosco, so che se ho fatto certi lavori posso partire in gara a certi ritmi. Quando magari manca l'allenamento non sono più, diciamo, sprovveduta, impaziente, che magari parto, anche perché 20 chilometri non sono una passeggiata, quindi magari finire in regressione, ma cerco di gestire meglio. E poi direi che anche, allora, l'emozione c'è sempre, soprattutto all'Olimpiade, perché le gare importanti, l'emozione c'è sempre, però la gestione è diversa, perché c'è più consapevolezza.
Sì, sicuramente si impara a gestire l'ansia molto di più, insomma.
Sì, poi ho notato che più stai bene, meglio ti sei allenato, un po' come agli esami universitari, più hai studiato più l'ansia la gestisci meglio. Quando invece hai un po' un'incognita
che vai dici, per provare,
esatto, dice. e quindi sicuramente l'allenamento poi è la parte più importante, perché se sai che ti sei allenato bene o hai studiato bene potrebbe filare tutto lì. La gara è la parte più divertente, quindi direi, almeno io l'ansia anzi mi piace proprio andare in gara. Trovo forse l'allenamento, i chilometri, adesso quando piove, la parte un po' più noiosa, invece quando sei allenato bene la gara è divertente.
E a te mancano tanti chilometri, vero? Perché appunto ricordiamo che tu hai ancora il tempo dei 50 chilometri.
Esatto. Il record europeo da 50 chilometri di marcia femminile.
Vero, esatto, sì. Che non credo batteranno mai, perché esatto.
Quante gare sono state fatte? Tre?
È dal 2000, allora guarda, hanno iniziato il 2017, che hanno introdotto per la prima volta i 50 chilometri ai mondiali. 3-4 anni. Il 2020 non c'era più, purtroppo, purtroppo, perché era una disciplina che mi piaceva,
appunto,
mi piaceva molto. Sì, però mi piace anche a 35 chilometri, anche se secondo me è una gara molto da ventisti, perché ho visto, analizzato un po' anche le 35 chilometri degli ultimi anni, bisogna essere veloci. Sì, devo essere sincera, quando ho finito l'Olimpiade, col tempo che ho fatto, ho proprio la prima cosa che ho pensato, ho detto, questo tempo devo fare ancora qualche qualcosa di meno, ma lo devo fare per due volte, per 35 chilometri. È stata proprio la prima cosa che ho pensato, la consapevolezza del lavoro che devo fare. Poi come ho detto all'Olimpiade non ero al 100%, quindi ho detto sicuramente posso migliorarlo questo tempo e spero di farlo anche per due volte.
Che bello.
E ad oggi è ancora il primato italiano sulla 20 km.
Sì,
no?
Sì, esatto, ancora mio.
Ricordiamo il tempo.
1:26:17.
Wow, marciando ragazzi. Complimenti.
Ecco, Eleonora, anticipando un po' l'argomento della seconda parte del programma, sei testimonial del progetto Talento, tu fai parte del gruppo sportivo Fiamme Azzurre. Quanto è difficile fare sport fuori dai gruppi sportivi militari? Certo, la domanda non dovevi farla a te, che fai parte di un gruppo sportivo.
Sì, allora, io ho ricevuto il progetto Talento proprio da parte della Regione Lombardia, non ricordo
anni
quando,
fa, diciamo.
Anni fa, ed è stato sicuramente di aiuto per un giovane atleta che non fa parte di un gruppo sportivo militare, che deve sostenere comunque delle spese importanti, perché allora l'atletica è vero che secondo me è uno sport dove non serve molto, soprattutto la corsa, perché serve un paio di scarpe e si può andare un po' ovunque quando uno ha tanta motivazione e voglia. Mano a mano poi che ci si specializza nelle varie discipline, servono sempre più aiuti e scarpe tecniche, serve l'aiuto poi fisioterapista, può essere importante per alcuni anche un mental coach, uno psicologo, e quindi gli aspetti da curare sono molti, e un sostegno, un aiuto economico per questi atleti, che è vero che sono giovani, quindi non hanno delle esigenze da atleti, diciamo, professionisti, turisti, perché non credo adesso che vadano a fare le gare all'estero, che abbiano delle spese, però un aiuto concreto può secondo me veramente aiutarli, anche solo comprare delle scarpe.
C'è e solo anche l'aspetto economico? Per una, mi riferivo a un atleta di un gruppo sportivo? Cioè,
no.
O ci sono altri aspetti?
No,
che sono
ci
importanti.
Sono anche altri aspetti. Diciamo che il principale è l'aspetto di avere un lavoro quando si finisce la carriera d'atleti, perché non è facile entrare nel mondo del lavoro a 35-40 anni, nonostante alcuni atleti siano laureati. Anch'io stessa mi sono laureata in Bocconi, però c'è la consapevolezza che molti atleti decidono, quando diventano degli atleti professionisti, di non studiare, di dedicare la loro carriera, la loro vita appunto alla loro carriera. E poi c'è sicuramente un riconoscimento personale, l'essere un atleta professionista e poter fare ciò che ti piace e il tuo lavoro. Mm-hmm. Che ricordiamo comunque è una grande fortuna poter fare. Poi ci sono tanti altri aspetti che magari può essere difficile conciliare la carriera, gli infortuni, diciamo che ci sono tanti pro e tanti contro, però appunto, per i giovani atleti credo che sia uno step importante per aiutarli magari un domani a diventare dei professionisti o magari anche solo per provare a partecipare alle nazionali giovanili o anche alle prossime Olimpiadi.
Un bel impulso iniziale, diciamo.
Sì, è un bel impulso iniziale. È un aiuto, non ti cambia la vita, no, però è un aiuto, perché comunque noi marciatori consumiamo un paio di scarpe al mese e se non hai uno sponsor tecnico devi acquistare, è una bella spesa.
Eh sì, poi adesso costano veramente tanto le scarpe.
Eh
anche,
sì,
no?
Perché anche noi abbiamo iniziato a usare il carbonio.
Certo, sono più di 300 euro di scarpe. Sì.
Quante ne consumi tu, Ivana?
Tante, non tanto quelle in carbonio, ma quelle di allenamento, perché il carbonio le uso solo in gara, perché
certo,
sennò ti fai male. Mi serve uno sponsor, è vero, potrei anche fare, no, il progetto di talento. Dici che ho l'età?
Beh, non lo so, adesso chiediamo poi al nostro ospite che arriva tra poco. E in chiusura, Eleonora, da dove ripartirà il calendario della marcia?
Allora, adesso l'anno prossimo, io penso al 2025, perché ci sono alcune gare 2024 che però io non credo di fare. Ci sarebbe il campionato italiano e le solite, diciamo tra virgolette, perché sono le gare storiche che noi marciatori facciamo per poi cercare di fare i tempi o qualificarci per le gare internazionali. Che partirà.
Frigerio, no? Il tuo.
No, quella è una gara più promozionale.
Più promozionale.
Sì, perché fanno 5 chiometri, quindi non lo tengono valido.
No, so
come
che sei
tempo.
Sei pezzonata.
Sì, perché ho iniziato a marciare proprio al trofeo Frigerio, che ricordiamo è venuto a mancare da poco anche Pietro Pastorini, che è stato uno dei fondatori della marcia femminile italiana, che è stato lui proprio a volerla, e poi anche del trofeo Frigerio. Quindi sì, il trofeo Frigerio è più promozionale, più per i bambini, i ragazzini. Poi dicevo, ci sono i campionati italiani e le storiche gare, Dudince, Podebradi, Coppa Europa, altre gare, forse la Corugna, adesso non ho ancora il calendario.
Tante cose comunque.
Sì, insomma. Esatto, tante gare. Di 35 non ce ne sono molte il prossimo anno, credo 2-3. Quindi sarà importante cercare di qualificarsi subito col tempo, perché altrimenti bisogna ricorrere al ranking.
Okay, sì.
E poi sì, mondiali di Tokyo che
a settembre.
A settembre
2025.
Esatto.
Che strano, eh?
È sempre un periodo caldo, diciamo così.
Sì.
Caldo dal punto di vista sportivo e anche del meteo. Comunque noi continuiamo sempre a seguirti, poi ci rivedremo qui o prima di Tokyo o dopo, insomma, tanto l'appuntamento.
Bene,
ma abbiamo questo contratto non scritto.
Grazie mille.
Grazie mille, Eleonora Giorgia. Presto. Noi ci fermiamo pochi secondi e torniamo con una breve seconda parte, il secondo ospite di oggi, rimanete lì.
Personal Best.
E allora abbiamo appena salutato l'azzurra di marcia Eleonora Giorgi, intervista che potete riascoltare in podcast con qualche contenuti extra che anche in questa puntata dedichiamo alle domande dei nostri ascoltatori, domande in tema di corsa, triathlon e allenamento, e per le risposte ci affidiamo anche oggi al coach Fabio Vedana. Mentre venendo a questa breve seconda parte del programma, oggi è con noi il presidente di FIDA Lombardia, quindi la Federazione di Atletica, Gianni Mauri, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ultimi giorni di presidenza che dedichiamo anche per raccontare il progetto Talento Lombardia. Noi parliamo a tutta Italia, ma ci piace l'idea che le buone pratiche possono essere magari copiate e anche migliorate. Innanzitutto dobbiamo dire che parliamo di atletica. Presidente, progetto Talento, di cosa si tratta?
È un unicum questo progetto, come giustamente hai detto tu, è un progetto dedicato ai giovani talenti, quindi a questi ragazzi che hanno espresso o hanno le potenzialità per esprimere risultati di valore, e quindi questi giovani che sono in genere già a un buon livello, quindi hanno già fatto partecipazioni in nazionale giovanile o hanno vinto i campionati italiani o hanno dimostrato di avere le potenzialità, vengono inseriti in un progetto che garantisce tutta una serie di servizi che sono diciamo un completamento e un aiuto per la loro carriera. Non una risoluzione totale, però sì. Molti è stato un segnale importante. I servizi sono molteplici, si va dalla borsa di studio, si va da esami di valutazione molto sofisticati, come gli esami biomeccanici con abiti intelligenti, seguiti dal professor Testa, che è uno dei massimi esperti biomeccanici italiani, a una novità di quest'anno che ho voluto, che è la copertura sanitaria. Molti di questi atleti, grazie a un accordo con Casagit, avranno una copertura sanitaria, quindi esami medici, test strumentali, visite mediche, speriamo non servano interventi, riabilitazioni, fisioterapia, ecco, e poi tutta una serie di altri aspetti che possono essere gare all'estero per fare esperienza. C'è tutto un percorso anche di formazione.
E come si fa ad entrare in questo progetto e quanti anni devono avere questi ragazzi? Perché sono curiosa di saperlo.
Sì, è un progetto che abbiamo pensato dai 15 ai 23-24 anni. 15 perché? Perché ci sono già dei giovanissimi. Uno di questi, ad esempio, è stato l'anno scorso il giovane Inzoli. Il giovane Inzoli che quest'anno ha saltato 7,90 di lungo al primo anno allievo. Il talento talvolta si manifesta precocemente, ma va sempre comunque aiutato, sostenuto, curato in molti aspetti. Non è stato raro nell'atletica italiana vedere giovani di straordinario talento poi perdersi, perché poi il talento da solo non basta più a una certa età, 18, 19 anni, 20 anni, serve anche tutto un lavoro tecnico, di preparazione, di motivazione, di sviluppo, di avvicinamento alla gara, importante. Un discorso importante che va fatto anche per esempio per la fascia 20-24 anni, 23 anni, la fascia delle promesse, dove escono dall'atletica dei giovani ma entrano in un'atletica che è, voi me lo insegnate, spaziale. Quindi questi giovani fanno fatica a trovare una corsia in un meeting, escono magari dalla loro società, diventa difficile, non tutti trovano spazio in un gruppo sportivo militare, quindi non è stato, anche in passato abbiamo puntato per esempio su alcuni atleti anche AGE, ce ne sono alcuni che per esempio avevano già 26-27 anni, eppure abbiamo investito su di loro perché vedevamo che pur essendo in nazionale assoluta non avevano sostegni. Uno di questi casi è Lambrughi. Lambrughi, il ragazzo che metà giornata lavora, già 30 anni, semifinalista mondiale nei 400 ostacoli, azzurro in Coppa Europa, abbiamo deciso di aiutarlo perché abbiamo visto che
c'è il talento,
ma c'è anche, giustamente, ci sono casi, uno l'avete seguito anche voi, è quello di Jacopo Peron.
Continuando a seguirlo,
sta inseguendo un sogno.
Ogni sei mesi sarà qui con noi per raccontare appunto il suo sogno che sta inseguendo e fa l'atleta
professionista. Sogno sfortunato per ora, per tanti infortuni.
È partito male, però vedremo insomma come continuerà.
Per cui capite, è un percorso molto articolato. Giovani, ovviamente noi li selezioniamo e li seguiamo attraverso tutta una serie di iniziative giovanili. Per esempio quest'anno abbiamo scremato, portando in raduno, 240 giovani di 14, 15, 16, 17 anni, e da lì escono anche un po', si vede, perché non è solo la gara dà una fotografia di quel momento, ma ci sono atleti che hanno delle potenzialità immense e magari mai scoperte. Io ho fatto un calcolo che in Italia ci sono tra i 600 e i 700 giovani che hanno le potenzialità per essere dei talenti, dei campioni dell'atletica di domani, una bellissima atletica che stiamo vivendo a livello azzurro, però vanno seguiti. Ecco il perché di questo progetto, che nasce un po' da lontano. Io sono cresciuto nel Club Italia con Sara Simeoni e poi ho potuto, svolgendo diversi ruoli federali nella ricerca del talento, sui territori, nel centro studi, acquisire delle esperienze, conoscendo atleti di alto livello all'estero e vedendo come facevano loro, come si dice in dialetto, ho imparato il mestiere, no? Ho imparato il mestiere.
Ecco, noi abbiamo pochissimo tempo qui, sappiamo che c'è anche una raccolta fondi legata a questo progetto talento che si chiuderà il 24 ottobre.
Sì, questo è un progetto che abbiamo da 3 anni, un crowdfunding nel quale praticamente per tutti è possibile donare da 5 euro in poi, basta andare su una piattaforma che è la piattaforma Idea Ginger, dove si trova il progetto di FIDA Lombardia. Si trovano le testimonianze di questi atleti, chi sono, perché questi atleti sono la prima parte di questo progetto, perché loro stessi fanno promozione, e abbiamo raccolto anche delle somme interessanti. Il primo anno 27.000 euro, il secondo anno siamo stati intorno ai 30.000 euro, quest'anno vedremo. È giusto dirlo, abbiamo vicino anche a noi sponsor e partner, uno di questi è Regione Lombardia, che ha sposato questo progetto e ne ha fatto un progetto pilota anche verso le altre federazioni.
Speriamo Bellissimo. Che sia un riferimento anche per altre regioni che possano in qualche modo copiare e migliorare, come abbiamo detto, questo progetto, che abbiamo capito che non c'è solo la parte economica importante di questo progetto, ma c'è una parte proprio in cui, con cui seguite insomma questi atleti e seguite il loro talento.
Sì, sì, mi ero dimenticato di dire dei test genetici, ma abbiamo previsto anche quelli, quindi riusciamo a fare un bel po' di cose. L'obiettivo è migliorarlo ancora, ci crediamo, per la passione che abbiamo per la nostra bellissima atletica.
Gianni, ti do in chiusura, ti do del tu, tra poco chiuderai la tua lunga avventura come presidente della Federazione di Atletica in Lombardia. Del tuo lungo mandato, c'è qualcosa che vorresti aver fatto meglio? C'è invece qualcosa che rimane in sospeso, un progetto, un'idea?
Ma io mi reputo un uomo fortunato, ho potuto... quello che è stata la mia vita è stata l'atletica, lo dico, perdonate questa autoreferenzialità, la mia vita è stata l'atletica, prima da atleta mediocre, molto mediocre,
della marcia,
sono stato giusta. Campione regionale quasi per sbaglio, perché mancavano i migliori, poi come tecnico giovanile, poi come tecnico di federazione della nazionale di marcia femminile e di tanti altri progetti. Quindi io sono grato alla federazione per questo percorso che mi è stato fatto fare e che mi ha dato molto. Nel comitato regionale ho potuto fare tutte quelle che erano i miei desideri e i miei sogni. La mia visione è passata e spero che continui in futuro. Una cosa che non abbiamo detto ma è importante: questi giovani hanno anche un corso di formazione, uno dei loro tutori è Stefano Baldini e molti altri anche in aziende di grido, dove vengono formati a essere i campioni di domani, e se non i campioni, gli uomini e le donne di domani. Quindi per rispondere alla tua domanda penso di avere ancora tanto da dare, perché ho dentro questo fuoco che arde.
Sarà,
che è la
comunque
passione,
una
per
pensione
l'atletica.
Nell'atletica, diciamo così.
Sarà una pensione, sì, io sarà una pensione nell'atletica, chissà, magari in Italia,
marciando
magari
anche
all'estero, chissà.
Grazie mille a Gianni Mauri.
Grazie a voi.
Personal Best Extra.
E allora, come anticipato, breve contenuto extra che anche oggi dedichiamo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp dedicato 375-7269-212, domande in tema di corsa, triathlon, allenamento e alimentazione. Oggi per le risposte ci affidiamo al coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buona giornata a tutti.
Allora, ci scrive Giampaolo da Napoli, categoria dice M50, Ivana.
Complimenti. Da circa 4 anni mi alleno e partecipo a gare di triathlon sprint e olimpico. Nell'ultima stagione i due medi e il 70.3 di Cervia. Sono abbastanza interessato ai dati di gara. A Cervia i partecipanti sono stati 2005 e io sono risultato 550esimo nel nuoto, 950esimo nella bici e 850esimo nella corsa. Proprio le piacciono questi dati. Nella corsa soffro e vorrei godermela di più. Non capisco perché la mia frazione è più debole. A leggere questi dati sembra la bici, che ritengo di allenare bene con sessione di VO2 max sui rulli e uscite variate la domenica da 3 ore in su. Mi alleno 3 o 4 volte a nuoto, 2 volte in bici e una di corsa con faltro con ripetute, poi un combinato a settimana. Infine a Cervia ho chiuso in 5 ore e 14 minuti. Abbattere il muro delle 5 ore può essere la mia portata? E se sì, dove devo lavorare maggiormente?
Coach.
Caro Giampaolo, M50. Il muro delle 5 ore è sempre un bellissimo traguardo, in effetti. È un crocevia. Quindi, vedendo anche un po' come ti alleni, perché vedo che comunque il numero di allenamenti è abbastanza cospicuo, non lesini certo impegno nell'allenamento. Dire la posizione rispetto alla popolazione non è un grosso indice di performance, cioè non riesco a capire bene che tipo di performance hai fatto. Vedo rispetto alla popolazione come ti sei posizionato. Quindi il consiglio, visto che dici che fai su un allenamento di VO2 max sui rulli e poi un allenamento di 3 ore in bicicletta, oltre le 3 ore con delle variazioni, più un combinato, secondo me per migliorare la prestazione, più che lavorare sulla bici, dove farai meno lavoro di qualità, cioè quindi meno lavori sui rulli di qualità, perché Uno a settimana è un po' tanto, quindi lavorerei più sulla, aumenterei un po' la quantità, soprattutto nel periodo, nei due mesi precedenti alla gara obiettivo. E poi correrei un po' di più, perché tu dici che corri una volta e più fai il combinato. Anche il combinato non dici che tipo di esercizio fai nel combinato. Se è un combinato intensivo, dove quindi è posto l'accento sull'intensità elevata o medio elevata, o estensivo, quindi sulla lunghezza. Il consiglio è di lavorare più sui combinati estensivi che quelli intensivi, perché come ben sai è uno sforzo che va oltre le 5 ore, quindi la componente aerobica è il 99,9% della prestazione. Quindi aumentare l'estensività, cioè il numero di ore del combinato, e aumentare di una volta l'uscita di corsa, quindi due volte di corsa in settimana più il combinato. Limitare il lavoro di qualità in bicicletta sui rulli, facendolo nella fase di preparazione ma non nelle ultime due mesi prima della gara, e nell'uscita di lunga di bici, quella oltre le tre ore, che va benissimo come qualità, cercare di mettere più race pacing, cioè più minuti passati all'intensità vicino a quella che poi è la tua intensità obiettivo durante la gara. Queste sono le indicazioni generali. Un'altra cosa è, vedo che nuoti tanto, il nuoto nel Half Ironman e nell'Ironman conta poco come distribuzione dei minuti e quindi del tempo che si passa nella frazione, quindi il consiglio è, va bene nuotare 3-4 volte durante il periodo invernale, perché concilia il fatto che si riesce ad allenarsi in un luogo caldo e sicuro, però nel periodo estivo io limiterei le uscite, gli allenamenti di nuoto a due, in modo tale che tu possa poi recuperare gli allenamenti che abbiamo inserito, che abbiamo detto, quindi sulla corsa e più ore sul combinato e sulla bici. Penso che con questi accorgimenti tu riesca a limare un po' di minuti. Se poi non riesci, a quel punto ti tocca affidarti a una guida esperta che sappia gestire al meglio il tuo carico di lavoro. Ecco, questi sono i miei consigli.
Perfetto, grazie coach, a presto.
Benissimo, buon allenamento a tutti.
Allora, nella puntata di oggi invertiamo i ruoli e facciamo noi una domanda per i nostri ascoltatori, Ivana.
Come si chiama la marciatrice con cui abbiamo parlato nella puntata di oggi?
Scriveteci la risposta alla mail personalbest@radio24.it o al numero WhatsApp dedicato a Personal Best 375-7269-212. I primi tre ascoltatori che risponderanno correttamente si aggiudicheranno anche questa settimana un pettorale per partecipare alla prossima Milano 21 Follow Your Passion, la mezza maratona autunnale che si correrà a Milano domenica 24 novembre. In bocca al lupo a tutti, la cosa vediamo tra l'altro che piace molto, per cui ci saranno altre opportunità nelle prossime puntate di Personal Best. Scriveteci personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. Noi con Personal Best ci sentiamo tra 7 giorni, continuate a scriverci anche le vostre domande per il coach e la nutrizionista. Grazie Anna Riva in regia, grazie a voi per l'ascolto, per le mail e per i vostri bellissimi messaggi. Buone corse e buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.